migliora la connettività all'interno sia sulle banchine che nei vagoni della metropolitana, per la verità nemmeno dappertutto, ma lasciamo stare, questa è un'altra storia, ma diciamo che è almeno un obiettivo. Allora perché non potremmo mettere anche delle telecamere intelligenti? E che cosa vuol dire intelligenti? Ma dunque, le dichiarazioni qui sono si susseguono leggermente diverse. Nelle cronache io non sono riuscito a trovare l'audio originale, quindi quello con la voce autentica. Però si parla del proviamo a raccontarla dall'inizio. Eugenio Padania fa delle dichiarazioni con cui che cosa va a dire? Dice le nuove telecamere che intendiamo mettere riconoscono le persone che si sono già mostrate colpevoli di azioni non idonee, quindi come furti o anche cose più gravi. Notare che il furto è un reato, poi le persone finché non sono riconosciute colpevoli non lo sono, e non saremo noi a invocare la ghigliottina per i ladri, ma diciamo il furto è un reato. Però la definizione che usa è quella di atti non conformi e non idonei. Poi quando va a fare degli esempi dice furti o anche cose più gravi dei furti, si presuppone quindi che siano sostanzialmente anche queste dei reati, no? Quindi che cosa parla di fenomeni magari di violenza, no? Magari di risse, no? Fenomeni di molestia, insomma situazioni di una certa gravità. Però questa definizione di atti non conformi e non idonei lascia pensare anche a qualcos'altro, cioè che gli atti non conformi siano anche il suonare nella metropolitana è un atto non conforme, magari che so anche il chiedere dei soldi o il muoversi in gruppo, non è dato saperlo. Ma si parla anche del fatto di riconoscere persone che si sono rese protagoniste di queste azioni in passato e che dobbiamo quindi tenere d'occhio. Su queste dichiarazioni che sono state riprese molto dai giornali, in alcuni casi anche con toni entusiasti. Vi leggo il mio giornale di riferimento, che è zonaromanord.it: tempi duri per borseggiatrici e altri malfattori. No, notare anche che attenzione, no, al avere un linguaggio che tiene conto anche tutti quanti i generi, si vede che è un giornale all'avanguardia. Sono in arrivo nelle stazioni metro e lungo le banchine telecamere che, grazie anche all'implementazione del 5G, che permetterà uno scambio di dati più veloce rispetto al passato, riconosceranno chi in passato si è reso protagonista di atti non conformi e che dobbiamo quindi tenere d'occhio. Quest'ultima parte era un virgolettato, così ha spiegato ieri l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, assicurando che ci sarà sobrietà nella gestione dei dati sensibili. Quest'ultima parte, mentre la prima parte che vi ho letto è sostanzialmente, a parte l'entusiasmo dei tempi duri, quella la trovate dappertutto. Questa sobrietà nella gestione dei dati sensibili io l'ho trovata solamente su questo giornale, non so se perché se la sono inventata o so perché sono gli unici che hanno avuto il coraggio di riportare questo nonsense, perché se ti serve il 5G, perché non ti basta la velocità del 4G, che è comunque quella tipo di 20 megabit al secondo per ogni dispositivo, perché vuoi trasmettere un sacco di dati, forse tanto sobrio non sei, forse abbiamo delle scale di sobrietà diverse se ti serve sfiorare il gigabit per trasferire immagini. Ora, su questo è arrivata, dopo pochissimo tempo, un intervento del garante della privacy. L'intervento del garante della privacy che andiamo quindi a leggere per sommi capi. Riconoscimento facciale a Roma, il garante apre un'istruttoria, inviata una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni metro. Sostanzialmente dicono tutto ciò che abbiamo è una dichiarazione a voce di un politico, quindi facciamo una richiesta di informazioni per avere informazioni dettagliate, perché chiaramente noi per dare un parere dobbiamo basarci su dei testi più completi ed evidentemente voi sapete delle cose che noi ancora non sappiamo. Però precisano che hanno 15 giorni di tempo per rispondere, questo avviene il 9 maggio, quindi la scadenza è il 24, e quindi diciamo io non ho trovato la risposta di Roma Capitale né sapere se si sono mai risposti, ma sono ancora in tempo, quindi potrebbe anche essere, no, che sfrutteranno fino all'ultimo giorno, fornendo tra l'altro una descrizione tecnica delle funzionalità di riconoscimento facciale, la finalità e la base giuridica di tale trattamento. Fino a tutto il 2025, ricorda l'autorità, vige una moratoria sull'installazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l'uso di dati biometrici. Adesso, che cosa succede poi? Che Patanè ci mette una pezza e dice no, vabbè, in effetti mi sono sbagliato, ho parlato di cose che chiaramente parlano di riconoscimento, ma in realtà no, non ci sarà riconoscimento, le telecamere serviranno solamente a riconoscere se ci sono degli atti impropri in corso. E quindi non, invece non va a guardare lo storico. Ora, che cosa viene in mente qui? Diciamo, direi due affermazioni principali. La prima è che è sospetto fare errore del genere, no? Cioè, come dire, di errori se ne possono fare tanti, ma come mai l'errore che fa indica proprio un tipo di comportamento che si sospetta molto che questi oggetti facciano, ma lui in realtà non si riferiva a quello. Ha chiarito abbastanza bene che sostanzialmente, nonostante la gara debba ancora essere, lui ha già parlato con le aziende in ballo. Tant'è che parla di soluzioni specifiche, ma la gara deve ancora essere bandita, quindi evidentemente, no, come dire, anticipo quei tempi, ma evidentemente hanno fatto dei passaggi preliminari e in queste chiacchiere preliminari, secondo me, no, non può non essere che questa possibilità è stata nominata, quella di dire beh certo, noi poi potremmo riconoscere le facce di quelli che hanno uno storico affine a questa cosa. Quindi diciamo, in questo mi viene da dire che Patanè in fondo ha detto la verità, probabilmente, cioè non si era sbagliato, l'ha detta giusta, che questo è quello che vorrebbero fare e che questo è qualcosa che probabilmente fa parte delle soluzioni tecnologiche in dotazione di queste aziende. Poi quando saranno messo in grado di metterlo in campo, quando no, questa è un'altra storia. E che cos'altro mi viene da dire? Beh, mi viene da parlare meglio forse di questo tema, di questa moratoria del 2025, perché infatti Patanè ha detto sì, lo sappiamo benissimo che c'è questa moratoria, fino al 2025 non si può fare il riconoscimento facciale, quindi assolutamente noi, ma non c'è mai venuto in mente, non intendiamo farlo e non l'abbiamo nemmeno considerato. Però di cosa stiamo parlando? Che moratoria c'è? Cosa succede poi nel 2026, se questa moratoria dura fino al 2025, e che cosa invece si può fare? Beh, la situazione mi pare che sia riassumibile così. Per quanto riguarda il riconoscimento facciale da parte di soggetti che non sono l'autorità giudiziaria, quindi nel caso di effettiva di un'inchiesta in corso, se si esclude quel caso, le leggi direbbero che non si possa, che questo non si può fare, non lo possono fare nemmeno le autorità statali. A questo sostanzialmente fa eccezione in blocco le azioni dirette della polizia, perché ci sono grosse eccezioni per tutto quello che è prevenzione antiterrorismo, il che sostanzialmente poi include tutto ed è tra l'altro particolarmente in contrasto con alcuni altri diritti che sarebbero stati chiariti nelle AI Act, perché le AI Act dice anche che in particolare non bisogna, no, inquadrare, fare riconoscimento facciale in tutti quanti quei luoghi che sono molto poco neutri, perché sono molto associati ad una religione o ad un'area politica. E in questo senso a che cosa si fa riferimento? Per esempio all'inquadrare le persone che si recano a funzioni religiose o che partecipano a degli eventi di tipo religioso o a degli eventi di tipo politico, quindi le manifestazioni. Quindi sostanzialmente stanno dicendo non si può fare riconoscimento facciale sulle manifestazioni o sui luoghi di culto, però poi dicono anche ma invece è consentito fare un po' quel che si vuole sostanzialmente in funzione antiterrorismo. E siccome ci hanno insegnato, no, che l'antiterrorismo ha ragioni, che il terrorismo avrebbe come bersagli soprattutto fenomeni religiosi e politici, allora però questo chiaramente è un grosso cortocircuito. Tutto lascia pensare che risolveranno, no, il circolo semplicemente pendendo dalla parte in cui spingono le polizie. Ma insomma, diciamo che almeno, no, per esempio, l'idea di un comune mettere le telecamere con riconoscimento facciale, questo tipo di proposta è stata ripetutamente bocciata dal garante della privacy. È vero che sul Giubileo sostanzialmente, non so se questo sia nelle intenzioni, ma potrebbero avere, no, un po' di leva politica in più, perché comunque c'è un commissario straordinario, perché la città di cui si parla è la capitale, perché l'evento ha delle dimensioni molto grandi. Però diciamo che l'istruttoria aperta istantaneamente al garante della privacy lascia pensare che per il momento su questo non vogliano cedere troppo. Quindi no, delle istituzioni più piccole come i comuni non fanno riconoscimento facciale e biometrico. Però che cosa si intende con riconoscimento facciale? Perché forse la parola a volte può avere un'accezione più ampia e magari si può finire per sottovalutare ciò che invece si può fare. Il riconoscimento facciale è quella pratica che associa dati degli input di tipo diciamo biometrico, quindi il più comune sono le telecamere, anche se non necessariamente l'unico, da questi passaggi gli associa una identità specifica, quindi una identità e non un gruppo, o comunque un insieme piccolo di possibili identità, perché naturalmente poi c'è sempre dell'incertezza, no? Quindi potrebbe essere che tu passi e somigli maggiormente a quattro possibili persone, però diciamo anche questo rientra nell'ambito del riconoscimento. Non è riconoscimento facciale invece l'associare un'immagine a dei gruppi sociali, quindi per esempio stabilire se la persona che sta passando ha quale età approssimativa ha, oppure a quale gruppo religioso appartiene, magari, no? In base al vestiario, non sempre questo ovviamente è deducibile, però a volte sì, è in base al vestiario, oppure a quale strato demografico appartiene, quindi più o meno quanto ci possiamo aspettare che sia ricca o povera quella persona. E così via. Questo è ancora ammesso. Che cos'altro è ammesso? Beh, in effetti è ammesso anche quello di cui stanno parlando, su cui vorrei tornare. Cioè, in effetti la risposta di Patanè non è stata no vabbè, scusate ma ero sbagliato, non faremo niente di niente. È stata no vabbè, ma noi quello che faremo sarà nei limiti della legge, quindi in effetti non faremo riconoscimento facciale, l'ho detto ma non volevo dirlo, e quello che faremo quindi che cos'è che sarà? Sarà un sistema che va a guardare se ciò che vedono dimostra un'azione scomposta, non conforme, non idonea. Ora, questi termini secondo me sono molto pesanti proprio per la loro vaghezza, cioè non conforme e non idonea non si riferisce ad un regolamento, per esempio, quindi non dicono né in violazione, no, come dire, non, né come atti, no, come dire, situazioni in cui stanno presumibilmente commettendo reati, e non dicono nemmeno situazioni che stanno violando, no, magari un regolamento interno, no, alla metropolitana, no, per cui potrebbero anche dire che nella metropolitana è vietato ballare e allora tu poi non puoi ballare, però non sta parlando nemmeno di questo, parla della non idoneità, che è tipicamente un altro modo per sostanzialmente certificare l'esclusione sociale, quindi questo, come dire, l'abuso, mi viene da dire, che sarà sostanzialmente la norma, perché quando come dire, come si fa, no? Immaginate di essere segnalati ripetutamente da questo sistema e di voler quindi sporgere un reclamo, ma sapreste voi dimostrare che il vostro comportamento era conforme, senza poter indicare conforme a che cosa esattamente? Sembra un sistema fatto apposta per in modo che qualsiasi esito sia giustificabile e che quindi poi all'interno si possa codificare qualsiasi tipo di logica, inclusa quella che è più comunemente la logica di tutti questi sistemi, che intendono come comportamenti violenti sostanzialmente tutti quanti i comportamenti messi in atto dalle persone razzializzate, dalle persone sottorappresentate nella nostra società. Quindi diciamo questo, quello per quanto riguarda la sorveglianza nella città di Roma, una sorveglianza che comunque, insomma, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, È una sorveglianza già molto forte, se pensiamo anche soltanto alle stazioni del treno e della metropolitana, ci troviamo non solamente in dei luoghi pieni di telecamere, ma anche in dei luoghi pieni di telecamere già collegati a sistemi di intelligenza artificiale. Un po' di tempo fa vi avevamo raccontato, e quindi mi permetterò di rifarlo solamente per dare un po' di completezza, il fatto che in molte stazioni i pannelli pubblicitari, che ormai no, non sono più di carta ma sono degli schermi, sono come dicono intelligenti, nel senso che sono in grado di ricevere come input una foto della persona in questione. Sento che mi stanno chiamando e quindi vado con uno stacco musicale e poi torniamo tra pochissimo. Allora ringrazio chi ci chiama allo 0649 1750, perché insomma chi chiamava ci diceva, guarda, non so se l'hai già detto, ma si parla del fatto che queste telecamere siano collegate in tempo reale alla centrale di polizia e che quindi sostanzialmente poi la polizia potrà guardare queste telecamere sempre. Questo è vero, ma in realtà questo non è una notizia, o meglio è una notizia, ma è una notizia di davvero tanto tempo fa, cioè questo in realtà già avviene nella città di Roma. Io, se non ricordo male, ma sono abbastanza convinto di azzeccare, al tempo era sindaco Alemanno, e quindi mi potrei sbagliare con gli anni, ma secondo me si parlava tipo del 2012-2013, magari mi sbaglio, ma più o meno quella del lì, quindi tanto tempo fa, in cui si inaugurava la centrale unica di polizia, non mi ricordo più il nome, in cui sostanzialmente si facevano convergere tutti quanti gli impianti di videosorveglianza per la possibilità di monitorarli in tempo reale. Questo già è la realtà. Cioè già questo può avvenire. Il punto è che, naturalmente, come potrete immaginare, cioè non è che è comodo guardare un miliardo di telecamere, no? L'utilità è solamente potenziale, oppure può anche diventare un'utilità effettiva nel caso che però si stia cercando qualche cosa di specifico. Quindi si tratta comunque di uno strumento molto grande, questo è chiaro, non voglio diminuirne l'importanza, però voglio chiarire che qui si andava a fare un passo in più. Qui si va a fare un sistema che non si può qualificare con l'etichetta di sistema predittivo, che invece è attualmente proibito dall'AI Act, ma non è predittivo nel senso che in effetti non ti dice, apparentemente non si basa su fare delle stime di che cosa avverrà questa sera, ma si basa sull'osservare delle situazioni di pericolo, segnalando però in realtà dei fatti che non sono ancora compiuti. Cioè l'idea con cui in genere se la vendono è quella di dire: beh, a volte no, può capitare per esempio una rissa, no? Immaginate il caso di una rissa. Diciamo, la rissa, prima di qualificarsi come tale, prima di essere un reato, passa tipicamente per un grosso parapiglia. Ecco, quel grosso parapiglia magari non è chiaro se in sé sia, no, un oggetto di reato, ma se uno lo potesse sapere, no, individuare prima, quindi immaginate, no, c'è la differenza tra il se c'è un'altra persona sul posto che magari può fare da paciere o comunque separare le parti, questo, no, renderebbe il luogo più sicuro, mentre invece arrivare dopo è peggio. Quindi in questo senso si fa, come dire, una predizione a brevissimo termine, e sostanzialmente si segnala questa previsione come se fosse essa stessa un fatto, tant'è che in fondo è la confidenza nella qualità dei risultati che fa sì che quei sistemi non vengano chiamati sistemi predittivi, pur essendolo, no? Perché altrimenti lo stesso Patanè, ma poi anche un pochino come sono fatti i marketing di questi sistemi, direbbero che sono sistemi che rivelano per esempio gli atti di violenza in corso. Invece in genere non parlano di questo, dicono che sono sistemi che rilevano comportamenti al limite, comportamenti non idonei, comportamenti problematici, e il cui scopo sarebbe quello di, come dire, in questo modo di aumentare la sicurezza, perché evidentemente l'assunzione di fondo è che molti dei comportamenti problematici si traducono poi in, come dire, in insicurezza per le persone coinvolte e anche per le persone, no, come dire, che vanno poi a trovarsi lì, che è insomma un'idea davvero, no, molto assolutoria poi dell'azione di polizia. È un'idea per cui quando ci sono, no, anche le situazioni di disagio, intervenire con la forza migliora la situazione. Insomma, niente di bello da raccontarvi, viene, come dire, solamente da sperare che il sistema possa essere quantomeno depotenziato, quindi almeno con il fatto che non ci sia il riconoscimento facciale, ma non dobbiamo pensare che, tolto il riconoscimento facciale, allora abbiamo risolto il tema. Il riconoscimento facciale è utile principalmente per reidentificare delle persone che per esempio possono essere ricercate nello specifico, no? Quindi immaginate di avere, no, un mandato di cattura e però, no, di star scappando via, o anche di non sapere di avere quel mandato di cattura addosso, no? E il riconoscimento facciale vi riconosce e fa sì che poi di fatto poi voi veniate catturati. Ma qui si sta parlando anche di qualcos'altro, magari di leggermente meno intenso, come, no, nel singolo caso, ma di molto esteso, cioè che è in generale l'aumento dell'azione di polizia in contro tutte quante le categorie già discriminate in maniera negativa. E chiuso questo discorso sull'intelligenza artificiale, sarebbe il momento di uno stacco musicale e io, a parte insomma quello di prima che l'ho messo un po' frettolosamente, in questa puntata mi concentrerò su quella che per me è la notizia del mese, ovvero la morte di Steve Albini, un musicista, un produttore, in genere si dice, ma forse un recorder, quindi un tecnico della registrazione, penso fondamentale per insomma per tutto quanto il punk e non solo dal punto di vista della, o parte che del suono, no, poi effettivamente, no, delle caratteristiche musicali, ma anche per l'etica che riusciva a mettere in campo in quello che faceva, davvero per me è meraviglioso. Come dire, un ulteriore attributo di stima per me è nel fatto che nel suo lavoro, appunto, di producer, come in genere si chiama, si è sempre considerato invece principalmente un tecnico della registrazione. Insomma, questo per me gli dà ancora un'altra dozzina di stellette. E tra l'altro è morto subito dopo, pochissimo dopo aver registrato l'ultimo album degli Shellac, il suo stesso gruppo, un disco che è appena uscito e che sentiremo in questa puntata. I am today yelling instructions to tomorrow, its forgiveness for what all I do now, because these days